Chi è Cristo per Marta, Maria e Lazzaro? Marta, Maria e Lazzaro erano carissimi amici di Gesù, al punto tale, un particolare che forse non avete notato, ma è bellissimo. Secondo Luca, quando Gesù va al cielo, guarda verso Betania. Perché? È il posto dove aveva questi carissimi amici. Chi è Cristo per Giuda? Non vorrei denigrare questo uomo. So che Don Vittorio vi ha anche parlato del fratello Giuda. È un po' ciascuno di noi. Non è così malvagio come molte volte l'abbiamo dipinto. E forse Giuda ha tradito Gesù non per motivi economici. Vedeva che era pericoloso Cristo. Vedeva che andava verso la morte. E forse per risparmiarlo dalla morte ha detto: lo faccio flagellare, lo metteremo un po' in carcere, porta la testa a casa, forse si salva. Tanto è vero che quando vede che il suo progetto va a monte si impicca, e forse lì il suo errore. Ma anche Giuda amava Cristo, e non ho dubbi per questo. Anche Giuda amava Cristo. Ha sbagliato metodo, ha sbagliato qualche cosa senz'altro, ma lo amava. Chi era Cristo per Pietro? Pietro un pasticcione enorme. Non ne ha azzeccato uno, poveretto. Ma è strano che proprio lui, che non ne ha azzeccata una, è stato messo a capo degli apostoli. Chi è Cristo per quella donna che non è Maria Maddalena? È una donna, anche se qui viene dato il nome di Maria. Chi è Cristo per quella donna che spacca quell'unguento, quel vaso di alabastro ai piedi di Cristo? Cristo per lei in questo momento è tutto. Quel vaso rappresenta la sua vita. Guardate, amici, l'immagine. Prende questo vaso, boom, lo spacca ai piedi di Gesù, come per dire: guarda, la mia vita è fatta dono per te, tu sei il mio tutto. E di fronte alla polemica che nasce, bellissimo l'atteggiamento di Cristo: lasciatela fare, mi unge in vista della morte. Allora ecco che torno a riferirmi ai confratelli della buona morte. La tenerezza, amici, è giustificata proprio perché io muoio. Appunto perché io muoio, appunto perché tu muori, io devo amarti, e devo amarti adesso. Domani sarebbe troppo tardi. Guardate, stamattina, parlando al liceo psicopedagogico di Acireale, è stato bellissimo perché, con tutti gli stimoli che ho dato ai ragazzi, quando alla fine era programmato per 2 ore, siamo stati lì più di 4, quando alla fine ho chiesto qual è l'idea più bella che vi ha colpito, è stato questo: se vuoi amare, ama adesso, non aspettare la morte. E tanto peggio, non aspettare la congregazione della morte, perché se aspetto voi ad amare... Scherzo, chi disprezza compra. Volevo dire questo: la frase che più hanno apprezzato è stata proprio questo: non aspettare la partenza per dire ti amo, non aspettare la lontananza per scrivere ti amo, non aspettare la morte per esprimere con le lacrime ti amo. Quindi chi è Cristo per questa donna? È tutto, è la tenerezza per eccellenza. Oltretutto il nardo, quell'unguento che lei lascia spandere nell'aria e riempie tutta la casa, il nardo nella mentalità ebraica è simbolo di fedeltà. un amore fedele, tanto è vero che nel Cantico dei Cantici lo sposo e la sposa dicono: il mio amore per te è nardo, amore fedele. Ecco, ieri ci siamo lasciati, ieri sera, con questa domanda precisa: chi è Cristo per te? E avevo detto: vi prego, durante questa notte non dormite, cercate di pensare chi è Cristo per te. L'avete fatto? Che volto ha Cristo? Non potete dire la risposta di oggi che potrebbe essere uguale a quella dell'altro ieri. No, ogni giorno Cristo ha un volto nuovo. Chi è Cristo per te? Chi è Cristo per te? Nel Vangelo di Marco una delle domande più belle è proprio questa. Gesù che sta passando arriva a Cesarea di Filippo e dice: chi dice la gente che io sia? Giovanni Battista, Elia, Geremia, uno dei profeti. Risposte sballate, specialmente quando dice Elia. Perché è brutto? Perché Elia è il profeta violente al massimo, quello che ha fatto sgozzare, anzi lui stesso ha sgozzato 400 profeti di Baal. Dopo il grande sacrificio li ha tenuti fermi e lui stesso, dice la Bibbia, li ha sgozzati tutti, parola di Dio. Io inorridisco. E quando quindi dicono: tu sei Elia, mamma mia che risposta brutta. Anche Giovanni il Battista, la risposta non è bella, anche Giovanni Battista era violento. Uno dei profeti, sì, no, non necessariamente. Cosa vuol dire profeta? Un profeta forse accettato? Allora ecco che Gesù ribadisce: ma voi, chi dite che io sia? Sappiamo la risposta di Pietro, e anche questa risposta di Pietro non è giusta. Tanto è vero che Cristo lo zittisce: tu sei il Cristo, ma nel senso del Messia, il trionfatore. Non dirlo a nessuno, lascia perdere, hai capito niente. Ed ecco che io torno a te: chi è Cristo per te? E se voi domandaste a me, anzi lo domandate implicitamente, chi è Cristo per te? Io come cristiano, io come battezzato, dico: è il mio Dio che mi fa come Lui. Lui è Dio, certo. In virtù del battesimo io sono come Lui, io sono Cristo, io sono Dio. Stamattina ai ragazzi, quando domandavo chi sei, la maggior parte erano ragazzi lì, liceo psicopedagogico, quando domandavo chi sei, non è uscito niente di interessante, perché poveretti non sanno neanche loro quanto ne hanno in tasca, non sanno chi sono. E io a insistere: ma dai, cercate di dire la vostra bellezza. E io saltato fuori: che bellezza, padre, bellezza. Quando ho detto a un ragazzo che mi sembrava bello: tu sei bello? No, padre. Ma fai a dir di no che sei bello? E io mi conosco, non sono bravo, ho l'apparenza mica male, ma io mi conosco. Ecco, delle persone che vedono di se stesso prevalentemente l'aspetto negativo. Io invece in questo momento, se fossi da voi interpellato: chi sei? Sono Dio! E non sto bestemmiando, perché è tutta la logica della Bibbia che ci viene a portare questa immagine, che vi riassumo con queste motivazioni. Io sono icona di Dio. Cosa vuol dire essere icona? Io sono immagine e somiglianza di Dio. Guardate gli orientali, i nostri fratelli greci. Di fronte all'icona che cosa fanno? Si inginocchiano, la baciano, la adorano addirittura. Per l'orientale l'icona è la realtà che rappresenta. E quindi dirmi che io sono icona di Dio vuol dire io sono Dio. Io sono fatto a immagine e somiglianza di Dio. Dio sbava d'amore per me. Perché mi ha creato? Per farmi come Lui. Perché Cristo si è incarnato? Perché è venuto al mondo? Ho domandato ai padri della Chiesa, Ireneo, Atanasio, Cirillo Alessandrino, Gregorio Nisseno, Gregorio Nazianzeno, Agostino, Ambrogio, eccetera, domandate a loro perché Cristo si è fatto uomo, perché Dio si è fatto uomo. Unica sarà la risposta, perché l'uomo si faccia Dio. Da noi al nord, ma forse la canterete anche voi, c'è una canzone: Dio si è fatto come noi per farci come Lui. E allora evidentemente quando celebro l'Eucaristia io provoco al nord dicendo: ti rendi conto che sei Dio? No. E allora non cantate più quella canzone qui, perché andrebbe bene come canzone, non come realtà. Dio si fa uomo, l'uomo si fa Dio. Ancora, quando io ricevo i sacramenti, che cosa faccio? Che cosa fa il battesimo, amici? Cosa fa il battesimo? Cosa volete? Dire che toglie i peccati? Anche, ma quali peccati? Cosa ha fatto quel ragazzino che viene al mondo adesso? Il battesimo mi rende figlio di Dio, portandolo in chiesa io proclamo: guarda qua, è Dio, è Dio. Tanto è vero che quando io faccio i battesimi, ne faccio pochissimi, non essendo parroco, però mi diverto un mondo a inventare anche il rito, e alla fine cosa faccio? Prendo il corpo del bambino o della bambina che ho appena battezzato e, anziché benedire io con le mie mani, Padre, Figlio e Spirito Santo, benedico con il corpo del bambino che ho appena battezzato. Il Signore vi benedica, poi alzo il bambino nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E che adesso mi portano dei ragazzi cicciottelli già avanzati d'età, per cui mi viene l'ernia al disco quando cerco di benedire la gente con il bambino. Perché sono Dio? Perché Cristo, con tutto il suo insegnamento, mi ha fatto passare dal monte Sinai, il monte della legge, al monte delle beatitudini. E cosa vuol dire questo? Se io sono passato dal monte Sinai al monte delle beatitudini, se sono passato dalla legge all'amore, io divento amore. Permettetemi di concretizzare ancora di più, no? Stamattina i ragazzi, innanzitutto vi devo confessare che li ho trovati stupendi. Mentre tante persone insistono nel dire: oh, i ragazzi di oggi, ho passato 4 ore, bellissimo, mi sono divertito. Non mi hanno dato un centesimo, ma avrei dovuto pagare io loro, il preside, per il privilegio che mi ha dato di parlare a questi ragazzi, che hanno accettato quei concetti positivi con entusiasmo. E quando a un certo punto poi la familiarità era diventato tanto, il tema è l'amore, in barba a tutte le leggi e le convenzioni, una ragazza che ha detto: ma lei ha fatto l'amore a un prete? Come mai fate così silenzio adesso? Siete curiosi, eh? Non vi rispondo. Anche i confratelli della buona morte ridono. Voi dovreste essere più seri. Allora, faccio rispondere. Ho detto: ma siete così convinti che è importante fare l'amore? È importante essere amore. È importante comunicare. È importante trasformare la tua vita in una continua crescita, dove tu crei rapporti belli, dove diventi papà. Io ho detto a questi ragazzini e ragazzine, no? Mi stavano davanti, molto belli, ho detto: io in questo momento, nella misura in cui comunico e vedo che voi mi seguite respirando neanche certi momenti, quando racconto certi fatti, io mi sento papà. E questo mi riempie la vita, per cui non ho bisogno di una donna, perché è bellissimo essere amore. E se tu nella tua vita accumuli amore, dopo non morirai neanche in barba ai confratelli della morte. Tu non morirai neanche. Sapete perché? Perché se io divento amore, la tomba non mi può contenere. risorgerò. L'ultima parola non sarà morte, sarà vita. Ecco perché io insisto, sono Dio, perché amando divento Dio, perché Dio è amore, eccetera. Vi ho dato alcuni motivi. Tu chi sei? Come battezzato? Io ti ho risposto così. E allora ecco che torno ai ragazzi di questa mattina che ho detto, sì, però tutta questa teologia così positiva cozza contro quello che mi dicono gli altri preti, che mi dicono che devo confessarmi. Certo, quello che sto dicendo non è in contrasto col fatto che io sono anche uomo, che ho i piedi per terra. Per cui, quando andrò a confessarmi, che cosa farò? Ho visto che Don Vittorio ci tiene tantissimo la confessione e ha fatto anche un volantino in fondo alla chiesa, ve l'ha messo a disposizione per prepararvi alla confessione. Che cos'è questa confessione? È riconoscere che sono grande. La confessione è innanzitutto lode: Signore, mi hai fatto grande, mi hai fatto bello, mi hai fatto poco meno di un Dio. Salmo 8. Signore, ti lodo per questo. Poi evidentemente potete dire anche qualche ombra della vostra vita, le cose negative. Ecco, io sono stato creato come Dio, ma molte volte non vivo questa pienezza di vita. Molte volte sono disgraziato, sbaglio. Molte volte non prego come dovrei fare. Molte volte parlo bene, ma razzolo male, eccetera. Quindi il proposito? Pregherò di più per identificarmi sempre di più a Dio. Allora, a questi ragazzi dicevo, per natura io non sono diverso da quello che sono per grazia. La grazia, l'essere figlio di Dio, presuppone la natura. Quindi, che cos'è che devo fare della mia vita? Riconoscere che Cristo mi ha fatto grande. Riconoscere che sono bello, unico, irripetibile. Riconoscere tutti i valori stupendi che Dio mi ha dato. Per cui, quando tu mi poni la domanda sulla scia di Cristo, chi sei? Ecco la mia risposta. Cristo, sono te. Andiamo avanti un po' nel discorso. Sempre prendendo il Vangelo di Marco, perché stiamo analizzando questi giorni Marco, che cosa dice il Padre, Dio Padre, di suo figlio? Restate nel primo capitolo di Marco. Nel primissimo capitolo Marco dice: lo Spirito Santo conduce Gesù nel deserto per essere purificato, anche lui ha bisogno di purificazione, per essere tentato. Poi lo porta al Giordano per farsi battezzare. Ma aveva bisogno Cristo del battesimo? Io molte volte immagino questa scena. Pensate, anche se i testi biblici non dicono niente, mettetevi nei panni della Madonna, che faceva fatica a capire suo figlio. Anche per lei c'era la domanda, ma chi è questo qui? Pensate, l'ha concepito proprio dallo Spirito Santo. Lo diciamo noi dopo 2000 anni. Lei un po' confusa era, poveretta. La pensava una donna di strada, senza mezzi termini. E anche Giuseppe qualche dubbio l'ha avuto. E perché è scappata da Elisabetta? Qualche dubbio l'ha avuto. Non capiva tutto. Due volte Luca ci dice, Maria non capiva, ma conservava nel suo cuore queste cose. Le conservava nel suo cuore. Un po' alla volta ha cercato di capire. E io immagino Maria al Giordano. Immagino che sia lì, nascosta, a vedere suo figlio che si fa battezzare. Ma avrà detto, ma sta scherzando questo qui? Ma è figlio di Dio? Per 30 anni è fatto silenzio. Lui è la parola del Padre e la parola tace. Io non capisco. Perché? 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 Perché è tutto normale come gli altri? Perché l'ho perso per 3 giorni al Tempio? Che cos'è che c'era dietro? Immagine di una morte? Perché non fa cose strabilianti, grandi? Perché si fa battezzare come un peccatore? Mettetevi nei panni suoi. Cristo in quel momento prende su di sé tutti i limiti del mondo, ha paura anche lui, e questo è dipinto stupendamente soltanto da Marco. Guardate, che cosa capita quando Gesù si fa battezzare? Cosa capita? Dal cielo si sente una voce. Cosa dice questa voce? Sei mio figlio. Questa voce non è per gli altri, no, è per lui, perché Gesù dubitava. Gesù aveva paura. Gesù era uomo, 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 certo anche Dio, ma capiva di essere Dio anche lui, un po' alla volta, giorno dopo giorno, capiva il progetto del Padre e quindi aveva tutte le paure dell'essere umano. E quando lui è al Giordano ha paura, tanto è vero che il Padre che lo incoraggia, la voce venne dal cielo per lui: coraggio, sei mio figlio, hai preso la strada giusta. Questo è bellissimo. Chi è dunque Cristo per il Padre? È quel figlio che si prende su di sé il peccato del mondo e di fronte al suo timore, ecco l'incoraggiamento. Chi è Gesù? Luce che si fa tenebra. Vorrei procedere in questo momento per contrapposizione. Chi è lui? È giudicato pazzo dai parenti. La sua famiglia di sangue lo ostacola, tanto per che lui forma un'altra famiglia, quella dei discepoli, quelli che non credono nella carne e nel sangue, ma nella volontà di Dio. È ritenuto un nuovo Elia, cioè un violento, un pazzo. È considerato un indemoniato, è osteggiato. Guardate il Vangelo di oggi, scrivi e farisei che nel vedere come si comporta decidono di farlo morire. Ed ecco che lui allora, di fronte a queste contrapposizioni, cosa dice? E tu chi dici che io sia? Amici, i Vangeli non sono la cronaca della vita di Gesù, ma il racconto di ciò che io posso essere seguendo lui. Io vi inviterei a leggere il Vangelo in modo estremamente personale, ponendovi continuamente domande diverse. Provate a leggere il Vangelo con gli occhi di Pietro, ma sempre applicando a voi stessi. Provate a leggere il Vangelo con gli occhi di Giuda. Provate a leggere il Vangelo con gli occhi di Maria. Provate a leggere il Vangelo con gli occhi di Marco, quel giovanetto che scappa nudo. Chi è Cristo per me? Riesco a capire che il suo messaggio, illogico per amore, porta salvezza appunto perché è assurdo. Stamattina, ragazzi, quante volte mi hanno detto: sì, quello che tu dici è bello, ma è praticabile? È praticabile il messaggio di Cristo quando ti dici di perdonare, di amare i nemici? È praticabile, ma è bellissimo appunto perché è quasi assurdo. È bello nella sua novità, è bello nel suo essere sconcertante. È stato detto: ma io vi dico, amate i vostri nemici, fate del bene a chi vi perseguita. Chi è Cristo per me? Valentino? Ne parlerò stasera, non ho voglia di parlarne adesso, perché nel contesto di una messa uno non può essere lungo, altrimenti anche voi prendete le pietre e mi lapidate, allora non è molto simpatico. Stasera alle 8:30 parlerò e presenterò Cristo come tormento ed estasi, e farò passare tutta la mia vita, da quando ero bambino fino adesso, tutti i volti del tormento, tutti i volti dell'estasi. Però per me Cristo è stato tormento ed estasi perché lui stesso, per se stesso e per noi, è stato tormento ed estasi. Guardate, rapidissimamente, poi concludo. Non abolisce la legge, ma ci dice che la legge non salva. O passi dalla legge all'amore, altrimenti tu non ti salvi. È ricco, ma si fa povero. E ti dice, beato te che ti svuoti, maledetto tu che sei ricco. Ma questo lo vedremo una sera, Cristo e le ricchezze. Non dico di più, anche per darvi la voglia di venire un altro momento. È misericordioso, ma usa la frusta. Scaccia dal tempio i venditori. Ama i peccatori, ma non sopporta i farisei, razza di viperi, ipocriti. Ma io mi domando come ha fatto quell'uomo ad andare avanti 3 anni. Al terzo giorno poteva già essere lapidato. Ne ha fatto di tutti i colori, l'ha voluto la morte. Ha infranto sistematicamente la legge. Viene per salvarci, per darci la vita e in abbondanza, ma ci dice anche, guardate che c'è l'inferno, eh? Io, teologo morale, cerco di metterci su 1000 pezze. Continuo sempre a dire Dio è bontà, Dio è clemente, Dio è misericordioso, Dio ci salva, però sarei un ipocrita se dicessi che non c'è l'inferno, anche solo come possibilità. Dice di essere venuto per darci la vita in abbondanza e ci mostra una croce. Dice di essere la parola e tace, tace. Tutto sommato, amici, provate a leggere stasera di fila il Vangelo di Marco. Lo si legge in 3/4 d'ora. La parola eterna del Padre, praticamente, che cosa ha detto? Molto poco. Dice di essere la via e si perde nel deserto. Dice di essere verità e luce e vive nel nascondimento. Questa è la mia chiave di lettura di Marco. Tormento ed estasi per me, perché lui per se stesso fu tormento ed estasi. Questo è il mio Cristo. Chi è Cristo per te? Amen.